Bene, cari nel Signore, per me è una grande gioia essere qui oggi. Non è una frase fatta, ma Gino potrà confermarlo. Se siamo qui oggi, se io sono qui oggi, è per fede. O no, Gino? Perché circa 4 mesi prima, quando Gino mi propose il convegno, io dissi: Gino, dammi 15 giorni. Perché, sai, sono cambiate le cose per il mio lavoro e quindi io posso essere chiamato in qualsiasi momento. Anzi, le cose sono un po' complicate e come stanno non potrò venire, perché se il prof mi chiama io purtroppo devo andare. Gino, che mi hai risposto?
Io ho detto: va bene, ma sono sicuro che ci darai.
Gino ha detto: noi andiamo per fede. Ho detto: e io sono con voi, andiamo per fede. E vi devo dire, essere qui oggi è veramente un'espressione della grazia di Dio. Poi vedervi così numerosi è veramente una gioia. Una gioia perché è un tema questo che non viene sempre trattato nelle nostre chiese. Paradossalmente si tratta a scuola. Io ricordo ormai tanti anni fa che fin dalle medie si faceva il tema sulla droga e le dipendenze. Però trattarlo da un punto di vista umano è molto interessante, come vedrete oggi. Ma aggiungere e completarlo con il lato spirituale vi porta a salvezza. È qualcosa di straordinario, perché questi grandi studiosi, che stimiamo perché fanno il loro lavoro e ci danno degli aiuti, come un professionista che cura le malattie organiche, sarebbe ad esempio la polmonite, una malattia organica, noi andiamo dal dottore e ci dà l'antibiotico. Ci sono altri professionisti che ci aiutano a capire in altre sfere della nostra vita. Quindi, però, qualsiasi professionista che cura la parte organica del corpo o la mente, che non ha una base spirituale, posso dire, è monco. È monco. Perché il problema dell'uomo non si esaurisce su questa terra. Il problema dell'uomo è di natura spirituale. Tutti i mali sono venuti dopo che c'è stato un problema spirituale. Punto. E quindi senza quella base di partenza non riusciremo mai ad inquadrare bene il problema. Sapete perché? La Bibbia, circa 3.000 anni fa aveva già parlato delle dipendenze. E tutte le fasi che io andrò a snocciolarvi per farvi capire quanto distruttive sono queste situazioni, non soltanto per chi le vive sono davvero, possiamo dire, un inferno, ma anche per tutta quanta la famiglia, per tutte le persone che sono intorno. Ed è una guerra, e poi vedremo perché è una guerra, e la parola di Dio ce l'aveva già anticipato, che questo problema può essere equiparato, ossia pari, traslato, associato, come quando si va in guerra. Quando si va in guerra ci sono le peggiori cose. Si viene privati di tutto, perfino della dignità. E queste situazioni sono dei campi di guerra, dove le persone che ne soffrono o subiscono, purtroppo, perdono anche la dignità. Dobbiamo dire questo. Chi si ricorda il tema del convegno? Wow! Chi si ricorda il tema del convegno? Ah, c'è scritto dietro. Ho cliccato io? Allora è sensibilissimo. Independence Day. Quanti di voi hanno pensato al famoso film, no? Independence Day? Independence Day che cosa vuol dire? Il giorno dell'indipendenza. Ma l'avete fatto apposta? Oggi che cos'è? oggi è il nostro giorno dell'indipendenza. E sapete, ogni giorno di indipendenza che viene festeggiato, ogni giorno della liberazione che viene festeggiato, ok, è una data simbolica. Ma si arriva a quel giorno attraverso tante lotte, attraverso tante sofferenze, ma soprattutto attraverso uomini e donne che hanno fede, che avranno la liberazione. E io quest'oggi voglio incoraggiarvi, perché io sono stato dall'altra parte non pochi anni fa, che vuoi che siano, e io so le sofferenze, so, perché sono stato giovane come voi, so la vergogna, so le lotte, so le battaglie, e chi dice il contrario sta mentendo, perché le fasi della vita dell'uomo sono le stesse per tutti. Tutti. Quando Gesù disse, è dall'interno che vengono le peggiori cose, dall'interno dell'uomo, e fino a prova contraria, film permettendo, siamo tutti umani, giusto? È dall'interno, dal cuore che vengono le peggiori cose. L'unico che non poteva essere tentato dall'interno, chi è stato? Perché Gesù è vero uomo e vero Dio. Ma noi possiamo essere tentati dalla nostra stessa concupiscenza, anche quando noi ci mettiamo con tutte le nostre forze. Vi faccio un esempio per spiegare la natura umana e poi andiamo avanti. Non so se vi è mai capitato, no? Quando dormiamo, la nostra volontà viene abolita, almeno così ci dicono. Non ci muoviamo, non corriamo, non facciamo nulla. Eppure a volte noi facciamo dei sogni, ad esempio abbiamo ucciso una persona, ok? Nel nostro sognare, che da svegli non faremmo mai. Eppure la nostra natura che è all'interno, di fronte ad una situazione, magari di pericolo, magari che hanno messo in pericolo la nostra famiglia, ha reagito in questo modo. E così sono per tutti gli altri peccati, le stesse situazioni. Questo ci fa capire che dentro di noi c'è una natura malvagia. E benedetto è il Signore che ci rigenerati, e possiamo dire di no a questa natura malvagia che si affaccia. E in questo convegno io vorrei che per tutti quanti noi succedesse, sono io e lui?
Forse devo puntare
di qua. Ah, devo puntare di qua, ti punto. Forse siamo un po' troppo lontani. Devo premere l'altro?
È acceso, vero?
Non è acceso. Ok, eccolo là. Adesso è acceso, ma no. Ah, eccolo là, ok, è andato. Io vorrei che oggi tutti quanti quelli che vivono il dramma di una dipendenza che forse non abbiamo confessato a nessuno, o forse ci vergogniamo talmente tanto che succede proprio a noi che siamo dei credenti, ma vogliamo tanto essere liberati, spezzare queste catene, ma spezzarle in maniera definitiva. E non saltuaria, in un modo completo, perenne e duraturo. Questo sarà il vero giorno dell'indipendenza. Io non vi prometto che c'è una formula che dall'oggi al domani ti libera, ma ti posso garantire che la soluzione è questa. Girolamo scrisse nella Vulgata queste parole. Ci sono dei latinisti in mezzo a noi? Forza, liceo scientifico classico. Ci sono dei latinisti?
Ci sono,
wow. Si ergo filius vos liberaverit, vere liberi eritis. Ioannos 8:36. È un po', no è un po', è il motto che avete sui segnalibro. Se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. La liberazione è materia esclusiva di Gesù Cristo. La liberazione definitiva, come Egli ci ha liberato dal peccato, dal potere del peccato, ci ha liberato anche dal potere della morte. Il vero liberatore è Lui, il Signore Gesù. E se Gesù ci fa liberi, allora non ci sarà più schiavitù. Potremo avere l'influenza, ma non saremo più sotto il dominio di queste cose e del peccato. Gesù ci ha fatto liberi. Ora, forse tanti di voi che sono stati liberati dal Signore Gesù, adesso... Dimmi Gino, vuoi dirmi qualche cosa? Ah, insomma... Adesso forse hanno ancora gli effetti dei postumi, dell'influenza di queste situazioni che creano un'enorme sofferenza nella vita di chi le vive. Voi conoscerete la verità, l'altro versetto che avete scritto, e la verità vi farà liberi. La parola di Dio ci parla di queste cose affinché ognuno di noi cresca forte, con delle radici stabili, come un albero piantato lungo i rivi d'acqua. Un albero verdeggiante, rigoglioso, incrollabile, che porta frutto. Qual è la differenza tra un albero in salute e un albero che sta morendo? Avete visto le palme? Si parlava addirittura in TV, che c'era un microorganismo che le distruggeva. E da che cosa si vedeva? Dalle foglie. Il colore la diceva tutto. E così è nella vita spirituale. Un albero verdeggiante, rigoglioso, e un albero che invece inizia a perdere, è un albero depresso, diremo noi, con delle foglie appassite, delle foglie che tendono verso il basso, non c'ha più la forza di tenere su le sue braccia, i suoi rami. Il piacere dell'autodistruzione, dipendenze, depressioni, disturbi al comportamento, questo era il titolo originale, non l'ho cambiato, perché se abbiamo l'opportunità vi dico un po' di tutto, ok? E ho messo questa fotografia non a caso, lo riconoscete, sì? È un tossico, geniale, ma tossico. No? È un personaggio della TV, un medico brillante, ma drogato. Perché vi ho messo questa figura? Che c'è scritto qua? Feel better, punto interrogativo. Chi sa l'inglese? Cosa vuol dire? Ti senti meglio se ti droghi? Eh? Perché ho messo questa immagine? Perché nell'immaginario collettivo si pensa che la persona che cade vittima di dipendenze è estrazione sociale bassa, scolarità bassa, problemi, depresso. Non è vero, non è così. Questo è quello che ci è stato insegnato, quello la famiglia brutta, quella famiglia. Ci sono anche quelle situazioni che scatenano anche certe dipendenze, ma la maggior parte delle persone chi sono? Ragazzi di buona famiglia, ragazzi con una buona istruzione, ragazzi benestanti, ma sapete le vittime peggiori della dipendenza quali sono? I geni, i ragazzi super intelligenti. E poi vi spiegherò perché. I ragazzi scaltri, i ragazzi che a conti fatti poi noi diremmo non sono poi tanto saggi, no? Non sono poi tanto saggi. Però classificati tra i loro pari come delle persone che stanno a un livello molto alto. E sono quelli che cadono vittima delle dipendenze. Cos'è una legge universale? Ogni studio, vi illustro come saranno gli studi, ogni studio partirà da una legge universale, ok? Biblica e quindi spirituale, d'accordo? No, non ci inventeremo nulla. E poi da questa legge universale noi spiegheremo, senza tecnicismi, senza fare i professori, senza fare né i medici, né gli psicologi, né gli psichiatri, ma in maniera semplice, davvero, ma non semplicistica, profonda ma semplice, il meccanismo scientifico delle dipendenze, perché questo vi aiuterà a capire come affrontarle. E poi vedremo cosa dice la parola di Dio sulle dipendenze e poi la soluzione alle dipendenze. Questi quattro passaggi, sapete, Cicerone faceva così, quando usciva di casa, 4-5 punti fondamentali, aveva dei punti di riferimento e lui ripeteva sempre le stesse cose, non si sbagliava mai. Cos'è una legge universale? La legge universale è una legge che è valida in ogni circostanza, per tutti, senza distinzione di genere, senza situazione, senza fare distinzione tra ricchi e poveri, senza fare distinzione tra istruiti ed ignoranti, senza fare distinzione di alcuna sorta. Questa è una legge universale ed è una legge che è valida in ogni luogo. È valida qui, è valida in America. Ma è anche una legge valida in ogni tempo. E vedete, se la Bibbia è stata scritta diverse migliaia di anni fa, le sue leggi universali, perché sono state date dal creatore dell'universo, allora le possiamo veramente chiamare universali, sono valide ancora oggi per tutti quanti noi. E vedete, questa legge universale è come la legge di gravità. La legge di gravità vale in ogni circostanza? Che so, se stai sul letto, o se stai su una montagna, o se stai facendo, che so, le pulizie, o se stai al lavoro. È valida in ogni circostanza la legge di gravità? Giusto? È valida in ogni luogo? Se andate in America cambia la gravità rispetto a qua? No. È valida in ogni tempo? Secondo voi Newton come ha fatto ad arrivare a questa legge? Eh? Eppure è vissuto tanti anni prima di noi. La legge vale sempre. Ecco perché è universale. In ogni circostanza, in ogni luogo, in ogni tempo. E io voglio condividere con voi la prima legge universale. Qual è questa legge universale? Ve l'ho sottolineato. Ok? Indipendentemente dal contesto in cui Pietro l'ha scritto, la legge è questa. Perché uno è schiavo, è un inciso, un incipit. Perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. E in questa breve locuzione noi troviamo quattro aspetti importanti. Il primo aspetto importante è che... Ah no, prima di dirvi questo, sapete che cos'è questo, no? Guernica, chi l'ha detto? Bravissimi. È praticamente un dipinto grandissimo, no? E che cosa raffigura? Raffigura il bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale dei nazisti nella città spagnola di Guernica, vero? Chi l'ha fatto questo dipinto? Picasso. Ed è straordinario, perché spiegarlo è veramente una cosa bellissima. Però c'è un aneddoto riguardante questo dipinto. Un generale nazista, di fronte a questo dipinto, si è messo così di fronte al dipinto e Picasso stava terminando questo dipinto, al lato, perché è grande, quanto una parete, grandissimo, a muro. E lui disse, questo dipinto, ha detto no, quest'opera l'avete fatta voi? Picasso da sulla scala si girò, lo guardò e disse, no, l'avete fatto proprio voi. A volte noi siamo l'artefice di orrori che, come abbiamo detto all'inizio, assomigliano ai bombardamenti di una guerra. Gli effetti sono gli stessi. E a volte noi lo facciamo, forse anche in buona fede, perché non conosciamo bene il problema, perché siamo pieni di giudizi e di pregiudizi. Se vogliamo aiutarci, o se i conduttori vogliono aiutare le proprie pecore, allora devono un po' mettere da parte giudizi e pregiudizi. Se come fratelli vogliamo aiutare altri fratelli, allora dobbiamo mettere da parte questi giudizi e pregiudizi. Altrimenti in questo campo non riusciamo. Non riusciamo. Perché la persona che ha queste problematiche si chiude ancora di più e cercherà sfogo nelle dipendenze. E come vi dicevo, in quella legge universale, uno è schiavo di ciò che l'ha vinto, ci sono quattro aspetti importanti, fondamentali, da cui non possiamo prescindere. La prima cosa ci parla di una guerra violenta e sanguinaria, perché ci parla da una parte di qualcuno che ha vinto e dall'altra parte di qualcuno che ha perso. Poi ci parla anche di una sconfitta rovinosa. Vedete, quando si combatte, all'inizio non si sanno le sorti della battaglia, dove andranno, ma quel versetto ci dice che c'è stata una sconfitta rovinosa, che ha determinato due conseguenze importanti: una perdita e soprattutto una nuova condizione. Qual è la perdita? Qual è la perdita che ha determinato? Siete d'accordo? E qual è la nuova condizione che ha determinato? Esatto, la schiavitù. Non basta soltanto perdere la libertà, ma poi c'è un'altra condizione che è la schiavitù. Che cos'è la schiavitù? Se voi doveste definirla, cos'è la schiavitù? Esatto, perdere ogni volontà, ci sta. Vediamo un po'. I latini dicevano, non è molto conosciuta questa frase, dice: se vuoi la pace, preparati alla guerra. Cicerone interpretò male questa frase e disse: se vogliamo la pace, allora dobbiamo fare la guerra. Gli costò la vita. Non è questo. Se tu vuoi la pace, devi essere preparato quando c'è una guerra. Spiritualmente ci sono tante guerre e vedremo che la Scrittura ci parla proprio in quest'ambito di guerre. E noi dobbiamo essere preparati ad affrontare tutte le circostanze. C'è una parola, informazione. Significa sapere, essere informato. Ma se voi togliete in, resta cosa? Formazione. E se voi togliete form, che cosa resta? Azione. Devo conoscere, mi devo preparare e poi devo agire. E così la conosciamo più così questa frase: si vis pacem para bellum. Se vuoi la pace, preparati alla guerra. Informati, sappi, studia tutte le cose che ti devono essere utili per vincere. E non stiamo parlando di materie umane, ma qui il riferimento è chiaro alla parola di Dio. Come renderà puro il giovane? Continuate voi. Come la renderà? Per mezzo dei tuoi comandamenti.
Ce l'hanno
la voce. Bene, si stanno sciogliendo. Gino, all'inizio era un po', non ci conoscevamo. Io mi chiamo Marzio Frascaria. Piacere.
Sai perché non vogliono parlare? Perché
All'interroga.
No, si
dimentica di chiedere che fidanzato. Bene, bene. Fa piacere. Se vuoi la pace, preparati alla guerra. E la prima cosa che dobbiamo fare è renderci conto che siamo in guerra. Lo dice la Scrittura. Ora, noi conosciamo il famoso versetto, perché il nostro combattimento, ma contro? Però c'è anche un altro versetto che parla di guerra, ed è questo. Prima Pietro 2,11. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini, come persone che non hanno una casa stabile su questa terra. Prima o poi ce ne dobbiamo andare. Il problema è che ci abbiamo una data di scadenza, ma non sappiamo quando è. Perché se andate al cimitero, non credo che vi stupirete, però rifletterete che ci sono delle lapidi di 6 mesi, bambini di 6 mesi, giovani di 20 anni, e anche il centenario c'è. Però non sappiamo quando la scadenza arriva della vita su questa terra. E allora, se siamo dei credenti, dobbiamo iniziare a vivere come stranieri e pellegrini, che devono incontrare chi? Il Signore Gesù. E davanti al Signore Gesù, come credenti, Egli ci renderà conto di quello che abbiamo fatto, mica no. Però su questa terra Pietro dice: io vi voglio esortare perché c'è una guerra. E questa parola qui, nella lingua in cui è stata scritta la Bibbia, significa proprio coloro che stanno in guerra. E chi è che ci fa guerra? C'è scritto: le carnali concupiscenze che danno l'assalto. È interessante. Io non leggo corpo. Io non leggo spirito. Certo, anima, la parola, significa anche vita, va bene, la vita dell'uomo, ma qui si sta riferendo alla parte dell'uomo dove è la sede dei sentimenti, la sede della volontà, la sede delle emozioni, la sede delle decisioni. E se tu c'hai lo spirito rigenerato dallo Spirito di Dio, sai come farai sentire la tua influenza su questa parte qua? Ma se tu sei debole, non conosci che cosa ti aspetta, allora ci sarà il corpo che farà concupiscenze e... È finito il tempo, questo significa. Concupiscenze carnali che vi faranno guerra. E tu qui combatterai e ti sentirai male, e quando soccomberai avrai sensi di colpa, avrai dei dubbi, addirittura perderai la gioia della salvezza e dirai: ma io sono un credente, sì o no? Sei stato unito con Cristo nella sua morte, sei un credente. Gesù ha perdonato i peccati passati, i peccati presenti, i peccati futuri, ma egli vuole donarti la vittoria su qualsiasi insidia, qualsiasi problema, qualsiasi dipendenza. Ecco perché io voglio, non tenetevi le cose dentro, noi ce ne dobbiamo andare da qua con gli strumenti e con la fiducia che il Signore ci ha liberati. Perché questo convegno non è stato fatto per darvi soltanto delle informazioni, ma per aiutarvi a venire fuori. O, se non siete dipendenti in prima persona, ad aiutare chi lo è, a stare vicino, perché non siamo, come dire, non mi viene il termine, non siamo, non mi viene il termine, appena mi viene ve lo dico. Ok, allora dobbiamo farci aiutare. Questa è la prima cosa. E perché l'anima? Proprio perché nell'anima si verificano quei moti interiori. che ci possono far dare ascolto allo Spirito o possono cedere alle tentazioni della carne. Ma la Bibbia dice è una guerra, questo è il termine per dire guerra. Quindi non sottovalutiamo il problema. Sconfitte rovinose.
Non siamo esenti?
Eh?
Non siamo esenti.
No, non siamo sufficienti, grazie, da soli. Abbiamo bisogno degli altri. Non siamo sufficienti a noi stessi. Abbiamo bisogno di altri fratelli e altre sorelle che ci devono aiutare. Ma io parlo a coloro che sono ormai da tanti anni nella fede. Ma c'è stato qualcuno che vi ha aiutato nei primi passi, sì o no? Ma c'è stato qualcuno che vi ha detto, senti, non ti preoccupare, ma vedi che il Signore ti libererà, ma vedi che il Signore... Ci sono state delle difficoltà, o solo io le ho avute? Leo, tu le hai avute? Allora, ragazzi, noi siamo stati come voi. Non siamo persone dell'altro mondo, ma il Signore ci ha liberato. Oggi doveva essere con noi un fratello, che purtroppo non è potuto venire, che vi doveva dare una grande testimonianza sulla dipendenza. In prima persona. E lui era già un credente quando ha vissuto questa esperienza. Non ci vuole nulla. Adesso è un conduttore di chiesa, impegnato e aiuta gli altri a 360 gradi. Ha una capacità di aiutare, una capacità di relazionarsi con tutti che gli aiuta praticamente. Ed è veramente interessante. Ma c'è stato qualcuno che ha aiutato lui a sua volta, perché nessuno è sufficiente all'interno della Chiesa di Dio. Sconfitte rovinose. Posso andare? Fino alle 5 minuti. Ok. Perché perdiamo a volte? Il Signore ci ha fatto già vincere, eh? Mettiamo una lapide su questo che abbiamo detto, ok? Commemorativa. Noi abbiamo vinto in Cristo. Punto. Ma perché le battaglie, sconfitte, non ho detto guerra, sconfitte, perché a volte qualche squadra vince il campionato di ogni anno, vero? Però durante il percorso ci sono delle sconfitte, ma alla fine lo vince lo stesso il campionato, ok? Però analizzare le sconfitte è importante analizzare le sconfitte, perché dalle sconfitte noi capiamo dove siamo deboli. Si perde perché impreparati, e questa è una delle ragioni, perché si pensa di sapere, in realtà non si sa. Si perde anche perché si è superficiali. Il superficiale cosa fa? Rimanda il problema. Ma tanto noi non ce l'abbiamo sto problema, i genitori, ma che dobbiamo dire al nostro figlio? Io ricordo i nostri genitori, ma forse non prendere le caramelle da nessuno. Cioè, no. Ancora ti mettono la droga, sì, ma che cosa? Che ti devo mettere la droga nel... Non prendere le caramelle da nessuno, frase tipica dalle mie parti. Cioè, ma è una cosa detta da tutti, se tu andavi in giro nel paese, quando ci vedevamo, tua madre che ti ha detto, non prendere le caramelle, non prendere le caramelle, l'altro non prendere le caramelle, era ormai un motto che si diceva nel mio paese. Così, di caramelle non ne abbiamo mangiate. Il tasso di diabete a San Nicandro è bassissimo. Ok? È stato buono. Qualcosa è servito. Se avessero detto invece delle caramelle non prenderti la polverina, sarebbe stato ancora meglio, Gino. Sarebbe stato ancora meglio. Si perde perché superficiali. A noi non capiterà mai. Ma quando mai? Noi siamo intelligenti, mio figlio è intelligente, mio figlio è bravo. Solo mia madre diceva, no, lui. Tutti gli altri sono tutti bravi figli. Mia madre. Una volta, io ero piccolo, facevo le medie, e allora vado al professore di storia, a me la storia piaceva tantissimo, e lui disse lodevole. Mia madre non aveva capito, lodevole. Dice, beh, però può dare di più. Signore, lodevole, che deve dare di più? Sempre a sminuire, sempre a sminuire. Si perde perché superficiali, si perde perché deboli. Quando siamo denutriti, io sto con gli anziani e vi posso dire che l'anziano peggiore, quello che aveva vita breve, è l'anziano denutrito. Se sei debole, allora ci saranno tanti, ma tanti guai. E si perde perché troppo sicuri di sé. Sapete quando ho scritto questa cosa, che cosa mi è venuta in mente? Mi è venuta in sostegno l'epica. Vi ricordate un episodio in cui furono sicuri di aver vinto e poi hanno perso rovinosamente? Io dico sempre, non è Achille che vince le guerre, ma è Ulisse. La guerra di Troia, ve lo ricordate? Troppo sicuri, siamo troppo sicuri di noi stessi. Si perde perché impreparati. E con questo concludo, Gino, con questo qua concludo la prima parte. Si perde perché impreparati. Ora, conoscere l'avversario è fondamentale. Pietro era sicuro di sé. Io non ti rinnegherò mai. Io non ti rinnegherò mai. È interessante conoscere l'avversario e non sottovalutare il tuo avversario. È vero? Ora, conoscere significa conoscere le caratteristiche. E c'è nella scrittura un passaggio davvero illuminante, dove i discepoli erano depressi perché non erano riusciti in un'impresa. Vi ricordate quale? È stato interessante sto fatto. Ecco qua. Perché gli scacchi è proprio la... no? Mica ti fa scacco matto, cioè, a me hanno fatto scacco matto in 3 mosse il barbiere subito via, ho detto ma già è finito. Però di solito l'avversario dispone i pezzi e ad un certo punto, senza che tu te ne accorgi, è finito. Ma c'è un passo, come vi dicevo, illuminante nella parola di Dio. Marco 9,28, una dritta illuminante. Fu Gesù stesso a dare questa dritta ai discepoli. Perché come hanno detto i fratelli, non riuscirono a scacciare un demone. Gesù ovviamente disse, è per la vostra mancanza di fede, quella era la base, ovviamente. Ma poi aggiunse un particolare. Quell'avversario poteva essere sconfitto in che modo? E con... anche il digiuno, preghiera e digiuno, disse il Signore. Era un avversario particolare ed è stato illuminante conoscere che non tutti gli avversari sono uguali. Bisogna conoscere. Vedete, la scrittura, se non volesse darci delle dritte del genere, allora non ci direbbe che Satana fa delle macchinazioni. Cosa sono le macchinazioni? Sono delle strategie messe in atto da lontano, piano piano, come una rete, come una ragnatela, dove tu resti intrappolato. Tu non le vedi all'inizio, ti sembrano cose innocue. Che fa? C'è un'amicizia del mondo, bravi ragazzi, buona famiglia, che è? Ma Satana ha usato quella macchinazione per portarti lontano dal Signore. Quando mi trovo bene col mio amico di banco, la sorella dice, no? Ma non mi capisce, Mamma, se ci fosse un credente così me lo sposerei subito. E poi cosa succede? Ci sono i fidanzamenti, no? Con le persone del mondo. E cosa succede? Si va lontani dal Signore. Ecco le macchinazioni. Satana parte da lontano per farci allontanare da Dio e peccare contro il Signore. Ok? Se la Bibbia non volesse farci conoscere il nostro nemico, non scriverebbe nemmeno tutto questo. Insidie, sono delle trappole. Perché la Bibbia dice che, attenzione, che Satana ti tende delle trappole, dei pericoli, il laccio. Addirittura ci dice, guarda che non è sempre leone ruggente, ma a volte è un angelo di luce. Ci dice che è un persecutore, ci dice che è un accusatore. Ma la parola di Dio è straordinaria, perché alla fine sapete che cosa ci dice? Potete metterlo in fuga. Potete metterlo in fuga. E ci dà anche i punti deboli di questo essere soprannaturale, ma sempre creato. Vedete, Satana non è onnisciente. Quando disse al Signore, prova Giobbe, vedrai, lui ti rinnegherà. Non sapeva con chi aveva a che fare. Ma la Bibbia dice che se noi resistiamo a questo nemico fuggirà. Conosci il tuo nemico. E non dobbiamo sottovalutare, perché a volte sembra tutto quanto tranquillo, tutto bello. I pezzi sono tutti quanti disposti, dopodiché c'è una caduta rovinosa. E la stessa cosa, cari giovani, è per le dipendenze. La stessa identica cosa. Se non conosciamo questo nemico, che ha tanti appigli nella nostra vita, allora facilmente cadremo in questa trappola. Che il Signore possa preservarci e che noi possiamo studiare queste cose e valutare ogni aspetto della nostra vita. Veramente essere, avere quel discernimento, ma vegliare, come dice la Scrittura, puri come colombi, ma cauti, accorti, perché lui è sempre un leone ruggente. E non so se avete mai visto un leone. Una volta presso un circo, no, prima di fare lo spettacolo, questi leoni sono alle gabbie, per attirare ovviamente, no? Però mettono le transenne che tu non puoi andare vicino. Mi venne la felice idea di farmi una fotografia di spalle. Un ruggito che ti muove le viscere. Ti dilania. E così è il nostro nemico. Ma la Scrittura dice, resistete a tutte le macchinazioni, alle insidie, ai suoi camuffamenti, e Satana fuggirà. E la gloria andrà al Signore. E come ha lasciato il Signore Gesù nella tentazione, così lascerà a noi, alla gloria del Signore. Amen. Amen.